Buongiorno a tutti, Eileen Steinger qui al microfono di Radio X a prendere un bel caffè con il nostro amico Pietro Carlo Pellegrini. Pietro, benvenuti a Radio X, la prima volta.
Grazie.
Pietro non è di Cagliari, non è sardo, ogni tanto ci fa bene anche avere lo sguardo dall'esterno. Pietro Carlo Pellegrini è di Lucca, vero? Architetto,
sì.
Di Lucca.
Sì, sono lucchese e toscano.
Lucchese toscano, ma tu sei l'autore di, e dico autore con cognizione di causa, tu sei l'autore di uno dei, diciamo, opere di architettura contemporanea più importanti degli ultimi 15 anni. Questo è il mio parere da amica, ma anche da architetto, che è il monumento di in memoria di Giuseppe Garibaldi a Caprera. Racconta un po' la tua esperienza e che cosa poi, attraverso questo lavoro, era il primo, la prima opera che fai in Sardegna, ma non l'ultima, cosa ti ha ispirato alla nostra Sardegna?
Ma la Sardegna l'ho conosciuta prima anche di quando sono intervenuto a Caprera, ed è una regione, come dire, che ti cattura per il paesaggio, ti cattura per l'architettura antica e ti cattura anche per l'accoglienza che hanno le persone, persone di carattere che, con cui ti ci puoi confrontare e dialogare. E quindi l'esperienza del memoriale di Garibaldi è vedere un personaggio come Garibaldi che, come sua ultima dimora, sceglie questo, questo spazio, questo luogo incantato tra isole, rapporti che lui aveva dove era nato, a Nizza, che la guardava seduto su uno scoglio, e lavorare quindi in quel luogo ricco di storia e di profumi, perché poi il memoriale non è solo storia e racconti dell'eroe dei due mondi, ma è anche paesaggio, no? Perché lui era, come dire, era agricoltore, nel senso che studiava come poter lavorare quel territorio così rude ma allo stesso tempo così prolifico, e quindi c'è tutto un racconto che, un po' visitando il memoriale, c'è secondo me un racconto, un filo che ti collega a quello che è la Sardegna nel totale, no? Cioè che quindi la legge, la storia di questa isola, che io credo che in Italia è l'unico, l'unica regione che ha veramente una sua identità. Cioè una sua identità nel senso sia per la popolazione ma anche proprio per l'orgoglio, no? Che vedo nella popolazione, che ci tiene a marcare il fatto di essere sardi, no? E questo secondo me è un aspetto molto importante, no? Anche per quello che poi sarà, come dire, il futuro anche delle giovani generazioni, no? Di sentirsi, come dire, appartenenza, una fratellanza con quello che la loro storia gli ha tramandato dagli antenati ad altro. Quindi un po' questo ha rappresentato per me un po' il rispetto di lavorare in Sardegna in un'occasione, in un luogo magico che, era Forte, che è a Forte Arbuticci, che è collocato a 500 metri dalla casa natale, nella casa dove viveva Garibaldi. E quindi c'è questo rapporto stretto tra la sua residenza e il memoriale, che non è altro il racconto, non è un museo, è un racconto di quello che uno, quando entra in questo luogo, conosce la storia e la vita di questo grande personaggio, un uomo che ha vissuto in tantissimi paesi, ha conosciuto tante persone, ha raccontato tante storie, e che quindi proprio da quel luogo magico che è per Caprera si dipana anche oggi, dopo tanti anni, alla storia e al futuro del nostro paese.
Ma che suggestioni hai portato via tu in termini del paesaggio, la luce, i materiali? Cosa hai portato tu via dalla Sardegna?
Ma io quello che ho portato via dalla Sardegna, per i materiali, per esempio, senti questo fatto della pietra, del granito, no? Tra l'altro Caprera ha un granito, non il granito, diciamo, della Gallura, quello bianco, ma un granito rosato, no? Quindi lo leggi, ha questa pelle diversa, però è granito, quindi è questo materiale forte, robusto. Poi là dentro porti via anche i resti che ci sono in questo forte, perché tutto l'arcipelago della Maddalena è pieno di fortificazioni, di strutture nate come strutture militari, no? Anche se poco utilizzate, però nate come strutture militari, quindi lì dentro trovi i resti, ci sono degli elementi in ferro arrugginiti, altro che erano i sostegni dei cannoni e di tante altre cose, quindi leggi un po' questi reperti minimi che però raccontano che come era collocate queste opere di attrezzature militari, che però erano tutte inserite in un contesto estremamente dettagliato, cioè ogni cosa non era mai a caso, era stata progettata, cioè i pavimenti li ritrovavi in granito. Oggi se uno doveva fare una situazione per esempio di posizionamento di cannoni e altro, avrebbe fatto sicuramente un massetto di cemento, invece no, lì trovavi il granito, la pietra, come era il disegno, cioè quindi c'è un'attenzione all'opera d'arte, no? Come veniva chiamata per le opere, diciamo, di infrastrutture, un sistema che ti rimane addosso. Poi ti rimane addosso gli odori, il vento. Il vento è uno dei temi che per esempio ha suggerito alcune realizzazioni all'interno del memoriale. Ho pensato di realizzare un logo dove è scritto Memoriale Giuseppe Garibaldi con degli elementi in ferro, corten, che il vento li muove leggermente, creano un sibilo, quindi a un certo punto il vento contribuisce, no, con il materiale a creare, come dire, un incontro, diventa quasi un darsi una mano, amichevole. Ecco, il vento è uno dei temi che mi ha intrigato, ecco, in questo progetto.
Anche perché noi pensiamo al paesaggio, diciamo, visivo, quello che noi vediamo, e poco pensiamo al paesaggio, come dici tu, il sonoro, quello del vento, oppure olfattivo, sì, che sì, è comunque importante, sì, no?
Sì. Ecco, la Sardegna è proprio tra i cinque sensi, no? La vista, l'odore, tutto quello che viene fuori, è proprio una terra che te li fa sentire questi aspetti, che li senti molto quando attraversi questi paesaggi, quando leggi questa, come dire, semplificazione paesaggistica, se vogliamo, che è straordinaria, cioè un minimalismo paesaggistico straordinario, morbido sulla terra, quindi leggi il mirto, il lentischio, tutto quello che è, con queste curve morbide che avvolgano questo territorio, e credo che questo sia il grande pregio, no, di questa terra.
Ci spostiamo un po' dalla Maddalena, perché hai girato anche altrove, altri luoghi della Sardegna che ti hanno colpito.
Ma la Sardegna mi ha colpito tantissimi, dal nord al sud. Mi ha colpito Alghero per questa sua architettura straordinaria di difesa, vicina spagnola, poi scendendo, andando a Bosa fantastica, con questo fiume dove c'erano queste concerie, cioè tutto questo raccontare storico. Oristano, sono stato a Piscinas a vedere, quindi queste grandi dune verso il mare, l'archeologia industriale delle miniere, Porto Flavia, poi si arriva a Sant'Antioco, Carloforte, e poi le città. Cagliari è una città straordinaria, è una città dove io penso che chi viene dice: perché non vivo qui? Ecco, perché è un posto talmente bello come clima, come architettura, come tutto.
Anche come, diciamo, come sensazione, come vivacità.
Come vivacità, cioè è un posto fantastico. Io stamattina ero al Poetto, esci fuori, c'è tutta questa gente in movimento, tutto questo voglia, come dire, di affrontare la giornata con attività, e vedi questo mare fantastico, cioè dov'è un posto del genere, no? Quindi è un posto magico.
Solo qui, facciamo solo una qui. Pausa musicale.
Sì.
Important. Nothing. nothing a substance to, nothing to prick your conscience, nothing to break into, nothing of great importance, and there's nothing of note to tell, nothing to shake your confidence.
Eileen Stanger qui con, prendendo il caffè con l'amico architetto lucchese Pietro Carlo Pellegrini, che ha raccontato un po' la sua Sardegna. Hai parlato di identità. Questo è un problema che non riguarda solo la Sardegna, riguarda una città anche come la tua, Luca, che sarà la città d'arte per eccellenza. Allora, come coniugare turismo, identità e anche questa parola sovrautilizzato, sostenibilità? Hai qualche idea in merito?
Ma io ciò che viene, come dire, progettato per il turismo, io credo che abbia una necessità, proprio per questo fatto di identità, di attraversare dei valori che non sono solo riconducibili a un aspetto economico. Perché l'aspetto economico molte volte ci ha insegnato, nelle grandi città, penso a Venezia, Roma, Firenze, che si trasforma in come un boomerang, torna indietro, non crea quello che è un'aggiunta all'identità, un valore all'identità, ma anzi crea un'omogeneizzazione dove troviamo Cagliari uguale a Lucca, Lucca uguale a Trapani e così via, no? Quindi sì, c'è un'omologazione che alla fine non dà quello che deve avere invece ogni luogo. Ogni luogo deve avere una sua riconoscibilità, ma allo stesso tempo deve avere un rapporto con quello che sono anche gli altri luoghi, ma non diventare dei, tra virgolette, mangifici, non diventare dei luoghi dove si espone quello che viene fatto da altre parti, che non appartiene all'artigianalità. Qui mi viene in mente tutto ciò che è l'artigianalità, no? Delle mani che lavorano per realizzare delle cose che sono state tramandate, ma non è solo il fatto di tramandare, è il fatto che rimangono e anche per le nuove generazioni può essere un'opportunità di creare e di continuare a fare qualcosa di straordinario, no? L'omologazione credo che sia quello che porta a non sognare, a non vedere un futuro in movimento, ma vedere un qualcosa che ti viene dato socialmente dai social, da altre cose, e non c'è appartenenza.
Ma si può tornare indietro? Il danno è fatto, i buoi sono scappati, come facciamo oggi?
Ma secondo me bisogna, a un certo punto, la storia ce lo insegna anche, che si può tirare una linea, una barra su quello che è fatto e ricominciare in un altro modo. Capire la ricetta non è facile, però già il fatto di ripensare, di capire che una cosa non funziona, può essere un modo per poter continuare a continuare a cercare di continuare a fare un qualcosa che sia un regalo per la società e un regalo per noi stessi, perché poi alla fine è quello, le città, il turismo non è solo shopping, cartoline, mare e altro, ci sono tanti altri valori. I musei non devono essere visti, specialmente per le giovani generazioni, come luoghi di passaggio perché ci devo andare, no, ma devono essere posti accoglienti, posti dove si sta bene, posti contemporanei con tutte le nuove attività, non luoghi polverosi, devono essere luoghi dove la gente passa volentieri, sosta e poi racconta che cosa ha vissuto e che cosa hanno fatto gli altri in proiezione di poterlo fare ancora, ecco.
Ma tu sei molto esperto nel restauro, hai tanti titoli che non sto a raccontare, lo puoi raccontare tu. Come questo è un corollario al discorso che stavamo facendo, come coniugare, come fai tu a coniugare la contemporaneità e la storicità nel tuo lavoro?
Ma io penso sempre a un edificio che ha molti anni, che va analizzato attraverso le sue varie componenti, diversità, perché un edificio, tutti gli edifici non è che possono avere una destinazione che a quel momento sembra utile per quello spazio. Io penso sempre a un edificio come una persona anziana che gli viene messo sulle spalle uno zaino di 60-70 kg e deve camminare in salita. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che andare a trasformare un edificio con impianti, strutture e altro può creare delle situazioni di incompatibilità, no? Però salvaguardare e modificare gli spazi storici è importante, bisogna conoscerli attraverso un progetto della conoscenza, capire come poterli trasformare, capire dove possiamo andare con loro. E questi luoghi sono fantastici, qui siamo dentro un ex mattatoio, un mattatoio che si vede dalle figure, no? Sono rappresentate da queste facce, questi musi di mucche e altro, che rappresentano, come dire, anche se qui erano il luogo dove loro finivano la loro vita, però per esempio c'era un rispetto, no? Per quello che veniva dato. Ed è un luogo che viene trasformato e si trasforma perché ha le possibilità. Pensiamo oggi, tutto un mattatoio come sarebbe potuto essere, sarebbe stato un edificio in prefabbricato, un edificio terribile, che poi non lo trasformi, mentre la storia, gli edifici antichi ti danno questa possibilità di trasformazione, perché sono stati progettati con cura e attenzione, con grande cura e attenzione. E quindi si tratta di riconoscerli, di capire chi c'è stato, di parlarci con loro, un po' ti raccontano la loro storia alla fine.
Ecco, bisogna essere architetto bravo per poter parlare con gli edifici, questa è una bella figura, pensare
sì,
questo.
Sì, parlare con loro.
Cosa hai un sogno nel cassetto di qualcosa che ti piacerebbe progettare? Se in Sardegna meglio, ma non è necessario.
Ma io ho fatto diversi progetti, ma non mi è mai riuscito costruirlo. Mi piacerebbe progettare un edificio, una chiesa.
Lo sapevo, che l'avresti detto, che è un po' il sogno di tutti gli architetti. Perché le chiese?
Ma
perché gli architetti sognano le chiese?
Perché la chiesa è un luogo dove chi entra, ognuno che entra ha una sua visione, una sua fatto privato, no? Un fatto di in quel momento, in quei 10 minuti, un'ora, 2 ore, quanto sta dentro questo spazio. Si lascia andare, apre una riflessione, un dialogo, no? con la religione, ma anche per chi non è religioso al punto, però crea secondo me sempre un aspetto sacro, che questo è importante, e quindi questi spazi nascono proprio per questa avere questo fascino, no? Avere questa empatia con le persone che entrano al suo interno.
Bene, io ho visto che tu hai fatto parte di una mostra che si chiamano Il tavolo dell'architetto.
Sì.
Cosa ci deve essere sul tavolo dell'architetto? Tavolo del lavoro, ma anche il tavolo dove si mangia.
Sì, allora, il tavolo dell'architetto è il tavolo anche quando ognuno degli architetti, anche quando sono non è che lavorano, una volta era il tennigrafo o quello che è il tuo tavolo, lavorano anche molte volte in spazi in cui si trovano, per dire, a mangiare, o in spazi dove si trovano a viaggiare, perché è un modo anche di pensare, ma non anche di rilassarsi, no? Cioè di trovare, e che in quel momento lì, anche per dire, io vedo una facciata rosso, già mi può venire, non tanto, non è creatività, ma è un fatto di catturare alcuni aspetti che poi riesci a trasmetterlo col disegno, ti rimangono nel tuo pensiero, insomma, ecco, questo è un po' il tavolo architetto, rappresenta tutte queste, chiamiamole, accadimenti che hai e che porti e che cerchi poi di trasmettere agli altri.
E hai un oggetto di culto che sta sempre sul tuo tavolo?
No, non ho un oggetto di culto. Quello che, diciamo, mi piace pensare sul tavolo sono un po' dei ricordi, che possono essere tanti, da una penna, da un piccolo taccuino, però poi io non sono preciso, non sono uno che tiene, che archivia, e quindi capace che il giorno dopo non ce l'ho più, ecco, quindi cioè, è un po' una situazione nervosa, ecco, chiamiamola più nervosa.
Diciamo in evoluzione.
In evoluzione, esatto.
Dai, che è più bello, sì, che è nervoso.
Nervoso nel senso di nervoso come dire, che produce energia, non nervoso, nervoso come energia, dico.
Bene, io ringrazio l'amico Pietro Carlo Pellegrini per questa bellissima, insolita chiacchierata sulla Sardegna, sull'architettura, e ci tornerai e racconterai altri progetti.
Molto volentieri, e grazie.
Grazie.